Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Nutrizione on air, la voce degli esperti.
Buongiorno a tutti, radioascoltatori, da Silvia Ambrogio per questa trasmissione Nutrizione on Air, la voce degli esperti. Trasmissione che va in onda una volta al mese, l'ultimo venerdì del mese alle ore 10.30 e che poi potete ritrovare dal giorno dopo in podcast sul sito della radio, quindi se anche non riuscite ad ascoltare non vi perdete niente. Questo mese ci sono un po' di novità, nel senso che l'esperto della puntata sarò io. Come nutrizionista, perché la scorsa volta avete insomma fatto questa richiesta che si potessero fare delle domande all'interno della trasmissione alle quali ricevere un po' le risposte. Così abbiamo pensato di provare a lanciare un argomento. Questo mese parliamo di diverticolosi intestinale, che è una condizione che adesso vedremo colpisce veramente tante persone, e di domande ne sono arrivate parecchie, per cui riguardavano tutte la nutrizione, e quindi abbiamo deciso che a rispondere fossi io. Partiamo da un po' l'inquadramento generale della tematica. Che cosa si intende con diverticoli e che cos'è la diverticolosi intestinale? Una condizione molto molto comune. Sono dei piccoli sacchettini, appunto i diverticoli, che si estroflettono, si protrudono nella parete del colon, soprattutto nella parte del sigma o nella parte discendente. Dico soprattutto perché una prima curiosità è il fatto che noi occidentali li sviluppiamo prevalentemente in quella sede lì, tant'è vero che un tempo veniva definita l'appendicite di sinistra, perché proprio il punto in cui si sviluppano è un po' quello lì dell'appendicite, ma nella parte opposta, e mentre le popolazioni orientali li sviluppano in un altro tratto del colon, in particolare quello ascendente. Perché questo succede non lo sappiamo assolutamente ancora, però è molto comune, si riscontrano quasi nell'80% delle persone sopra i 60 anni, magari totalmente per caso si riscontrano, ovvero facciamo una TAC, facciamo una colonscopia e alla fine dell'esame ci dicono: guardi che lei ha i diverticoli in questa o quest'altra zona del colon. E anche in questo caso, per darvi una curiosità, sotto i 40 anni a trovarli sono più gli uomini, sopra i 50 anni sono più le donne. Anche in questo caso non so darvi la risposta del perché. Però sono davvero molto molto comuni. Molto spesso sono anche assolutamente asintomatici, quindi noi non sappiamo neanche di averli, non ci danno nessunissimo fastidio, ma possono diventare sintomatici. Allora a quel punto si comincia a parlare di malattia diverticolare. Quali sono i sintomi principali? Dolori addominali, gonfiore, alternanza dell'alvo, quindi vado un po' meglio in bagno, un po' peggio in bagno, quindi sintomi che sono in realtà molto comuni a tante altre condizioni. Quindi se noi sappiamo di avere i diverticoli, abbiamo questi sintomi, si va assolutamente a pensare che sia una malattia diverticolare. Se invece non sappiamo niente, di solito è per questo che si fanno delle indagini, perché così sono sintomi molto comuni a tante altre condizioni. Esiste poi un caso specifico che vede l'evoluzione in diverticolite. Vuol dire che questi piccoli sacchetti vanno incontro a infiammazione, e quasi sempre le diverticolite acute hanno un trattamento sicuramente farmacologico, ma molto spesso richiedono poi l'ospedalizzazione, e quindi quello è un pochino un mondo a parte. Fermo quindi restando che i diverticoli sono dei sacchettini che si formano nella parete del colon, abbiamo appunto queste tre situazioni che possono coesistere tra l'altro nella stessa persona in momenti diversi della loro vita, quindi diverticolosi asintomatica, diverticolosi sintomatica e diverticolite. Per ciascuna di queste condizioni esistono delle linee guida alimentari, per cui è molto molto facile che persone che hanno in comune il fatto di avere dei diverticoli si siano magari sentite dare delle indicazioni nutrizionali differenti, e questo crea ovviamente un pochino di confusione. Ne sono arrivate veramente tante di domande su questo argomento, e ovviamente mi fa piacere perché vuol dire che l'argomento è stato scelto bene, cioè sentito. Io mi sono limitata a metterle in un ordine logico, quindi adesso vi darò un po' di risposte, quindi tutti quelli che hanno fatto domande riceveranno la risposta, per fare così un excursus completo con un filo logico, ecco, semplicemente questo. Prima domanda che ho ricevuto: ho fatto mille diete in passato, anche un po' estreme, e quando a 45 anni mi hanno scoperto i diverticoli nel sigma hanno dato a questo la colpa. È vero? Ni, nel senso che al momento la formazione dei diverticoli è associata a una combinazione di fattori, ancora tra l'altro non del tutto chiari, tra cui un ruolo la gioca sicuramente la genetica nella predisposizione della parete dell'intestino, essendo proprio dei buchini che si formano, dei sacchettini che si formano nella parete del colon, e in particolare nella mucosa e sottomucosa. Più è debole, quindi meno abbiamo fibre elastiche di nostro nell'intestino, più è facile che questi sacchettini si formino, quindi una parte genetica c'è sicuramente, ma vale un po' come la tendenza alle rughe della pelle, fondamentalmente è un po' la stessa cosa. Quindi il banale invecchiamento può portare a diverticoli. Poi c'è un discorso legato alle oscillazioni del peso. Noi sappiamo che l'obesità è un fattore che predispone la formazione di diverticoli, quindi se nel corso della vita abbiamo fatto tante diete e siamo saliti di peso e abbiamo perso peso e siamo risaliti di peso, sicuramente queste pressioni che abbiamo fatto sul il colon hanno giocato un ruolo. Sul tipo di dieta che noi possiamo aver fatto in passato che gioca un ruolo, l'abbiamo solo la conferma sulle diete a basso carico di fibre, cioè le diete prevalentemente iperproteiche, dove si tolgono i carboidrati anche dalla frutta e dalla verdura oltre che dai cereali, ecco, portano a un impoverimento delle fibre, in realtà anche a un rallentamento del transito intestinale, e questo può predisporre alla formazione dei diverticoli, perché la massa fecale non è più morbida, non si forma più un adeguato volume fecale all'interno dell'intestino, e questo può portare a un aumento della pressione e quindi alla formazione di questi diverticoli. L'altra cosa è che oggi abbiamo tutta una serie di dati che dicono che chi ha diverticoli ha avuto o ha una disbiosi, quindi un'alterazione della flora batterica, e tra l'altro abbastanza caratteristica. Noi sappiamo che il microbiota intestinale, quindi quel mondo di batteri che abita nel nostro, il nostro intestino, mangia quello che noi gli diamo da mangiare, quindi tutte le diete estreme o comunque molto diverse dalla la dieta mediterranea, per intenderci, portano a uno squilibrio della flora batterica, e questo può portare alla produzione di diverticoli. Quindi sì, la dieta c'entra, ma non sappiamo ancora esattamente come. Prima domanda esaurita, direi di ascoltarci una bella canzone.
Il cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese, chi dice in giro che sta bene, ma soltanto non lo fa vedere, chi si ubriaca di lavoro, chi torna e prende un altro volo, chi è prigioniero del suo ruolo, vuole essere nuovo di nuovo, chi è dentro in una coppia vita e poi invece fa la doppia vita, chi tira avanti somatizza eroi, a cui star soli terrorizza, chi è un po' che ormai non si innamora, chi lo voleva ora lo odia, chi fa i reati dopo scuola, sì, per essere almeno qualcosa. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. come se una guerra l'abbiamo già persa. Come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. C'è chi non vive senza un leader, chi non è capace di obbedire. E c'è chi vuole avere un dio, chi invece lo vuole maledire. Chi la fa grossa ed emigra, c'è chi si imbosca eremita. Chi ha calpestato una mina, chi cucirà la ferita. Chi crede nei governi, chi invoca i manganelli, chi crede nelle merci e il denaro. Chi ha troppa melanina, chi è troppo meloniano, chi mette tutti i soldi nel naso. Chi ha perso qualche pezzo del puzzle, farmaci per l'anima, l'extra tavolo. Il fuoco che è piccato si è placato, pure criticare è criticato. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa. Come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. E vedi quelle facce in centro, farsi andare bene, questo è quello. E giovani ribelli adesso fanno danza attorno a un fuoco spento. Come una foglia nel vento, qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo, fra gli sbandati hanno perso. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Sparano in città come fossimo in Texas. Siamo ancora qui, non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai.
Bentornati in onda con l'odierna trasmissione Nutrizione On Air. Io sono Silvia Ambrogio e sono qui a rispondere alle domande che mi avete fatto sul tema del diverticolosi e della diverticolite. Veniamo a una carrellata di domande, in questo caso carrellata perché ne ho messe insieme diverse, un po' leggermente differenti, ma che avevano tutti lo stesso tema. Allora, ho avuto un attacco di diverticolite e mi hanno ricoverato. Quando mi hanno dimesso, mi hanno detto di fare dieta in bianco, ma non ho avuto indicazioni pratiche su cosa mangiare. Seconda domanda. Ne è arrivata una seconda, appunto molto simile, che si domandava dopo quanto tornare a mangiare normalmente. E una terza che chiedeva se poteva mangiare. Tornare a mangiare come prima da un giorno all'altro o se doveva fare qualcosa. Messe insieme queste domande cerco di darvi una risposta un po' più articolata. Allora, durante un attacco acuto di diverticolite abbiamo detto che è quasi sempre necessario un ricovero ospedaliero e quindi avete già mentre siete in ospedale una dieta praticamente elementare, quindi non vi danno da mangiare nulla. Poi vi propongono una dieta a basso residuo di fibre per alleviare l'infiammazione del colon e sostanzialmente ridurre il suo lavoro ai minimi termini. Cosa significa dieta in bianco o dieta a basso residuo, come a volte si chiama? Una dieta basata su cibi facilmente digeribili come un brodo di verdura chiaro, un riso bianco, un pollo una platessa cotti al vapore, patate bollite, pane non integrale tostato, quindi tutti alimenti estremamente semplici da digerire senza frutta e verdura e tantomeno senza cereali integrali. Ecco, concordo che il termine bianca sia un po' fuorviante, non ha molto senso dare un colore a una dieta, perché se ci pensate anche una bella mozzarella di bufala è bianca, ma non è certo consigliata in questa condizione. Quindi intendetela come dieta leggera e facilmente digeribile. Ecco, questo tipo di alimentazione, che come vedete è senza frutta e verdura, cioè priva di scorie, di solito viene mantenuta per circa 20 giorni o più, secondo quello che vi viene detto in ospedale. Dopo questa fase acuta, bisogna reintrodurre le fibre, ma con un concetto di svezzamento, passatemi l'analogia, cioè 10-15 grammi di fibre al giorno per i primi giorni, poi 15-20, poi 20-25, poi 25-30, che è più o meno il target di fibre che si dovrebbe raggiungere tutti ogni giorno. Si scelgono però anche il tipo di fibre, perché ci sono fibre che sono meglio tollerate dall'intestino, perché sono meno irritanti, sono più morbide, più scivolose, aiutano, formano un bel gel morbido con l'introduzione dell'acqua anche all'interno dell'alimentazione, e quindi sono quelle che è preferibile introdurre per prime. Quali sono? Si chiamano fibre solubili in gergo, queste fibre più morbide, e sono quelle appunto ideali per iniziare. Sono quelle che si trovano in quelle verdure che quando voi le cuocete tanto o al vapore si sfaldano, quindi le potete schiacciare con la forchetta o con la pasta verdura, quello con i buchini. Quali sono? Le carote, le zucchine, la zucca, i finocchi. Ecco, questi alimenti hanno tutti in comune il fatto di, una volta cotti, raggiungere proprio una consistenza morbida, non filamentosa. Pensate invece al contrario, una verdura come la cicoria, voi potete cuocerla anche per ore, ma non passerà mai attraverso il passaverdura, quello con i buchini. E sono quindi molto più presenti le fibre insolubili, che sono quelle più difficili da digerire, e voi potete davvero anche cuocerle all'infinito, ma non riuscite a fare questa cosa che invece vi ho detto con le altre verdure. Una volta che quelle verdure sono state introdotte senza nessun problema, per intenderci 10-15 grammi sono massimo 100 grammi di zucchina a pranzo, 100 grammi di zucchina a cena, per darvi un'idea proprio pratica. Poi si passa a quelle verdure che sono più chiare, più tenere, perché più la verdura è verde, più contiene clorofilla. La clorofilla dà di nuovo un po' fastidio all'intestino, quindi partite dai cuori, non lo so, se prendete la scarola, prima partite dal cuore di scarola che è bianco e poi man mano andate verso la parte più esterna. Dei broccoli, dei cavolfiori, si parte ad esempio dalle cimette, alle infiorescenze. I gambi sono più difficili da lavorare da parte dell'intestino, ma si fanno magari le infiorescenze sbollentate un attimo in acqua e poi ripassate bene in padella. Ecco, le verdure più fibrose, come appunto la cicoria, i carciofi, tutte le varie verdure a foglia verde scuro, vanno evitate all'inizio e introdotte solo assolutamente dopo, senza nessun problema, ma dopo. E poi, se tollerate bene anche quello, ritornate a mangiare magari integrale. Ecco, anche se tradizionalmente chi soffre di diverticolosi si tende a sconsigliare l'utilizzo dell'integrale proprio per non andare a sovraccaricare e aumentare la pressione del colon, per cui occhio a anche esagerare con le fibre, perché possono dare parecchio fastidio agli intestini più delicati. Per concludere questo discorso, rassicuro che invece carne, pesce, uova non danno nessunissimo problema, anzi direi che nelle fasi acute, subito dopo il rientro dall'ospedale, soprattutto se c'è stata un po' di emorragia, magari io un bel filetto cotto al vapore, tenero, lo darei, ecco, magari non la bisteccona sulla piastra con le bruciature, ma un filetto tenero cotto al vapore lo darei, lo metterei nel piatto, ecco, per ripristinare un po' le riserve di ferro. Altra domanda: super grande capitolo. E i semini? Guardate, di questa domanda ne ho ricevute diverse versioni, ma hanno tutte a che fare con la vecchia credenza di dover togliere i semini dal pomodoro, dal kiwi, addirittura dalle fragole, di non consumare frutta secca o appunto vari semi, dal sesamo alla chia, perché si infilano nei sacchettini dei diverticoli. Non è vera questa cosa, non è assolutamente vera, non c'è evidenza scientifica che l'introduzione di semi né dalla frutta né dalla verdura né dalla frutta secca aumenti il rischio di evoluzione di diverticolosi in diverticolite. Questa è una vecchia credenza che arriva dall'endoscopia. I primi endoscopisti avevano trovato dei semini dentro nei sacchettini e quindi era stata fatta questa associazione, che è stata però assolutamente smentita da tutti gli studi, quindi no, non ha senso. Anzi, pensate che io addirittura consiglio spesso ai pazienti che hanno diverticolosi di utilizzare i semi di chia ammollati quei 5 minuti nell'acqua per farli gonfiare e poi messi ad esempio nello yogurt, proprio perché questo tipo di semi dà quella massa mucillaginosa e viscosa che permette un buon transito intestinale, la morbidezza delle feci, la scivolosità, che poi è la vera cosa da andare a ricercare se si hanno i diverticoli, perché l'unica regola vera ribadita dalle ultime linee Unigastro, che sono quelle che guidano chi si occupa di nutrizione in ambito di nutrizione gastroenterologica, chiedono che sia rassicurata la regolarità intestinale, con una buona sensazione di svuotamento ogni volta che si va in bagno e una corretta consistenza delle feci. Quindi la stitichezza è l'unica cosa davvero da combattere e prevenire in chi ha scoperto di avere i diverticoli. E mi raccomando, proprio per questo motivo non riducete l'olio ai passi. Quindi ogni tanto io vedo ancora e sento ancora persone che usano lo spruzzino per l'olio sull'insalata. L'olio serve, è fondamentale, un buon olio extravergine d'oliva per un corretto transito intestinale, quindi soprattutto se avete i diverticoli, olio extravergine d'oliva per condire. Prima di passare all'ultima carrellata di domande, di nuovo una pausa musicale, così riordinate le idee.
Last callers, last chancers, 9-to-5ers, truckers, dancers, couple chucks, urns and chandlers, with a whole lot of prayers unanswered. Whiskey by noon and beer before that, southbound train on a hellbound track. Might just put two middle fingers up and throw one back for all the people who ain't ever felt at home. Just spinning on a rocking, getting stoned. Yeah, this one's for and to my benders, bad times that we can't forget and good times that we won't remember. Raise them up when we hear a sad song, love to cry but steel guitar. No way to change the way we are. This one's for the losers, the outcasts and the sinners. They ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Place you can always get in. You might be lonely, but you're never alone. You're right here where you're supposed to be.
Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi sto rispondendo alle domande degli ascoltatori sul tema dei diverticoli: che cosa sono, come si prevengono, perché arrivano e soprattutto come mangiare una volta che sappiamo di averli. Altra domanda: il gastroenterologo mi ha consigliato una dieta ricca in fibra, ma non so cosa significhi in pratica. Ecco, in termini tecnici ci si riferisce proprio all'obiettivo di cui abbiamo parlato prima, cioè dire in grammi quanta fibra bisognerebbe mangiare tutti i giorni. Si tratta di 25-35 grammi al giorno, che sono la quantità di fibre che dovrebbe dare alla media della popolazione, quindi un po' le regole che valgono per tutti, la massa fecale adeguata. Per non avere oltre questi 35 grammi di fibra al giorno, gli studi sui benefici sono un po' deboli, quindi si dice di non aumentare oltre questo quantitativo la quantità di fibra. Però in generale la maggior parte delle popolazioni, se sale oltre questo quantitativo di fibre, comincia ad avere fenomeni di eccessiva fermentazione, quindi non sta bene e riduce autonomia. In questo caso davvero l'uso del condizionale è d'obbligo, perché siamo tutti diversi. Domanda però più che legittima, perché non è sempre facile metterlo in pratica. Se ci dicono un numero matematico, quello che siamo portati a fare è sommare banalmente la fibra contenuta nei vari alimenti confezionati che noi andiamo a mangiare, perché ricordo che l'inserimento della fibra in etichetta è una informazione obbligatoria, dimenticando o comunque non sapendo conteggiare quant'è il resto della fibra che noi mangiamo attraverso la frutta, la verdura, i legumi e i cereali integrali, e quindi potremmo rischiare o di prenderne troppo poca o addirittura di prenderne troppa. Tra l'altro, tutto ciò che è integrale o molto spesso è integrale, quello che succede è che contengono fibre insolubili, che sono quelle che abbiamo detto grattano un po', sono un pochino più irritanti, mentre dovreste prendere la maggior parte da frutta e verdura. L'altra cosa è che chi ha diverticoli di solito ha tanti lattobacilli e poco bifidobatteri, e quindi tende a produrre più gas intestinali nel momento in cui aumenta le fibre. Quindi cercate di mantenere le due porzioni di verdura al giorno come minimo, per porzione si intende 200 grammi, e cercare di mangiare cereali, quelli che mettete in tavola, quindi la pasta integrale e il pane integrale. Dovreste arrivarci. Il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ma ci tengo a rispondere a un'ultima domanda. Mi hanno consigliato di utilizzare tutti i giorni della fibra e dei probiotici. È vero, e per quanto tempo? Allora, abbiamo detto che raggiungere l'obiettivo della fibra giornaliera è l'obiettivo principale. Ci sono tante persone che, proprio per una condizione di disbiosi loro, quindi di alterazione della flora batterica, non sopportano frutta, verdura e cereali integrali. In questo caso sì, ha assolutamente senso a integrare con la bustina di fibre solubili. Per quanto? Dipende, appunto, può essere anche sempre. Stessa cosa, ceppi batterici, probiotici specifici, quindi ricordo nome e cognome dei batteri, fa la loro azione, quindi non sono tutti uguali. Ne esistono alcuni che oggi hanno dei begli studi proprio sul diverticoli, quindi si usano in prevenzione e anche in questo caso sono abbastanza a vita. Con questo ho risposto a tutte le domande che sono arrivate sul tema. Ci risentiamo il prossimo mese e vi ricordo che, se tenete d'occhio i social della radio, a metà mese più o meno pubblicheremo il prossimo argomento con il numero di telefono al quale mandare le domande. Buon mese a tutti!